Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Che cos'è la vita cristiana? Spesso pensiamo, ma la vita cristiana è l'essere salvato, e lo è. Ma è molto più di quello. Non è solo il fatto di essere salvato e poi vivere la mia vita. Assolutamente non è quello. La vita cristiana è un cammino. Un cammino giorno per giorno. È un cammino di fede, è un cammino di veramente seguire Gesù giorno per giorno. È un cammino costoso, molto costoso, perché la vera vita cristiana ha Gesù Cristo in assoluto come la cosa più importante. In Marco 8:34 Gesù descrive la vita cristiana, invita le persone alla salvezza. E come descrive quello? Poi chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Notate che Gesù descrive la salvezza come venire dietro a Lui. Venire dietro a Lui. Non è appartenere alla religione giusta o alla chiesa giusta. Non è andare in chiesa, leggere la Bibbia e fare del bene. No. Essere salvato è venire dietro a Gesù Cristo, la persona di Gesù. Poi notiamo che Gesù dichiara tre aspetti: rinnegare se stesso, prendere la propria croce e seguire Gesù. La vera salvezza è un cammino di combattere il proprio peccato, un cammino che è una guerra contro il proprio peccato. E poi seguire giorno per giorno Gesù, perché seguire Gesù vuol dire combattere i peccati, perché non posso seguire Gesù se sto lasciando il mio peccato. Se io ho orgoglio e non voglio umiliarmi, io posso leggere la Bibbia, predicare, insegnare, evangelizzare, fare del tutto, ma io non sono vicino a Gesù. Io non sto seguendo Gesù. Seguire Gesù non è attività religiosa. Se io non voglio lasciare il mio peccato, non sto seguendo Gesù, non sto andando dietro a Gesù. Infatti l'epistola di Primo Giovanni dice: chi dice io conosco Cristo e continua a camminare nel peccato, è bugiardo e la verità non è in lui. Notate che Gesù qui sta parlando a tutti, non sta parlando ai suoi discepoli, ma anche alla folla. Quindi questo messaggio è per tutti, non è per i credenti. Questo è l'invito alla salvezza. Chiunque, questo è il messaggio dell'Evangelo. Chiunque vuole Gesù con tutto il cuore può avere Gesù. Ma esiste solamente un modo per avere Gesù Cristo, che Gesù spiega in questo brano. Gesù dichiara: chiunque vuole venire dietro a me. Avere Gesù vuol dire andare dietro a Gesù, seguire Gesù, sottomettersi a Gesù come il tuo Signore. Non è scegliere di seguire la Bibbia. E accogliere il perdono, riconoscendo il mio bisogno di Gesù e non voler lasciarlo. Ricordato Giacobbe tornando dopo tutti quegli anni lì con Labano e ha combattuto, lottato con l'angelo dell'Eterno. E nella mattina lui non poteva vincere. L'angelo lo ha lasciato andare avanti, ma non poteva vincere. E quindi la mattina l'angelo, per suscitare in lui la risposta che poi ha fatto, ha detto: lasciami andare. E lui cosa ha detto? Si è aggrappato all'angelo e ha detto: non ti lascio andare finché non mi benedici. Io ho bisogno di te, non ti lascio. Questo è seguire Gesù. L'offerta della salvezza non è un'offerta di avere la vita bella che vorresti tu, dove Dio ti aiuta. Dio ti benedice, mi benedice nel mio lavoro, mi benedice con la mia famiglia, mi benedice la mia famiglia, la salute. No, quello non è la salvezza. A volte Dio permette solo prove e difficoltà. La salvezza non è la vita benedetta da Dio come vorremmo noi. La vera salvezza è infinitamente più grande. E andare a Gesù per essere riconciliati con Dio. Riconciliati con Dio. Avere Gesù, andare dietro a Gesù, è un altro modo per essere eternamente salvati, riconciliati con Dio. Quindi la vera salvezza è essere perdonati dei nostri tanti e gravi peccati. Gravi, ma io non faccio tanto male. Se tu dici quello, non capisci nulla della santità di Dio. Ti confronti con altri uomini, non ti confronti con il metro di Dio. In Romani 1, quando dice che tutti gli uomini sono inescusabili, perché vedono Dio nella creazione, la sua eterna potenza e divinità. Per quale motivo sono inescusabili? Cosa non fanno gli uomini? Non glorificano Dio come Dio e non lo ringraziano. Per quei due peccati, non dici che sono malviventi o adulteri o assassini, no, sono magari buoni uomini e donne morali, ma non glorificano Dio e non ringraziano Dio come Dio, e per quello sono inescusabili e vengono condannati eternamente. Ma quando cominciamo a capire la santità di Dio e il metodo di Dio, allora possiamo dire: io voglio il perdono. E c'è solo in Gesù Cristo. E quindi scelgo di mettermi dietro a Gesù, mi aggrappo a Lui e non lo lascio. Non puoi avere Gesù se non ce l'hai, cioè non lo hai come il tuo sovrano, il tuo salvatore a cui ti aggrappi. Gesù non è un timbro che benedice le tue richieste di preghiera. Signore, aiutami qui, aiutami là, fammi questo, dammi quello. Quello non è Dio. Quello è un Dio falso. Il vero Dio offre perdono per essere riconciliato con Lui. Poi Gesù elenca tre aspetti che saranno presenti in chi veramente vuole Gesù. Il primo è rinnegare se stesso, poi prendere la propria croce e poi seguire Gesù. Consideriamo questi tre aspetti di avere Gesù Cristo. Prima Gesù dice: per avere Gesù Cristo bisogna rinnegare se stesso. Vuol dire in modo semplice: bisogna dire no ripetutamente alla carne. Bisogna dire no a quello che vogliamo nella carne, umanamente. E arriva una prova: no Signore, non questo, io non voglio quella prova. Cominciano a ammalarmi: no Signore, ti prego, fammi non stare male, faccio un viaggio, fa sì che tutto vada bene. Faccia questo, faccia quello. Tutte richieste per darci la vita che vogliamo nella carne. Non cose brutte, ma è quello che vogliamo come vita tranquilla. No, Dio non esiste per darci quello che vogliamo noi. Piuttosto noi esistiamo per glorificare Dio, perché il nostro cuore è soddisfatto solo in Cristo. La salvezza è essere perdonato e riconciliato con Dio, che vuol dire che riconosciamo quanto grave è il peccato. E quando io vedo quanto è grave il mio peccato, non mi interessa una vita tranquilla, non mi interessa meno problemi, io voglio perdono. Quando vedo il mio peccato, io voglio perdono. E dopo che sono salvato, non mi interessa la vita tranquilla. Voglio più di Cristo. Voglio più di Cristo. Quindi la vita cristiana è una vita in cui si dice costantemente no alla carne per avere più di Cristo. E poi è prendere la propria croce. Allora, certamente all'epoca la croce era un strumento di morte dai romani, ma Gesù ha mostrato loro qualcosa sulla croce. Perché cos'era la croce per Gesù? Quando ha pregato nel giardino, cosa pregava? Padre, che sia possibile, passi oltre a me questo calice, ma non la mia volontà, ma la tua. E quindi prendere la propria croce e arrendersi totalmente a quello che Dio vuole per te. Prendere la propria croce e arrenderti. Dio non chiama a nessun altro ad andare a morire per i peccati degli altri. Ma cosa dice l'Apostolo Paolo parlando di sofferenze? Io voglio completare nella mia carne le sofferenze che ci sono ancora da compiere per la Chiesa. Ricordate quello? Cioè, per portare persone alla salvezza e per curare persone, per edificare persone, richiede sofferenza, richiede stanchezza, fatica, richiede andare avanti quando non ce la fai più. Per stare dietro, Dio ci manda una persona, una famiglia, ci manda qualcuno per dare la cura necessaria. Devo sacrificare. Posso dire, ma io non ho tempo, tu non capisci. No, tu non capisci. Prendere la propria croce vuol dire, Signore, mi arrendo alla tua volontà per me, per quanto sia dolorosa. Prendere la croce, accettare di morire nella carne per essere più con Cristo. E poi la terza cosa, ed è tutto legato, è seguirlo. Seguire Gesù Cristo. La salvezza è accogliere Gesù come il tuo Signore e Salvatore, che vuol dire seguirlo. Gesù dice, le mie pecore ascoltano la mia voce ed esse mi seguono. Non dice uno deve solo avere Cristo. Io ho Cristo, ma non mi va quello. Non voglio rendermi in quello. Non voglio fare quello. Non stai seguendo Cristo. Un vero credente segue Gesù Cristo. Ma non me la sento. No, mi è difficile. Un vero credente segue Gesù Cristo. Ecco perché Gesù dice, molti mi daranno in quel giorno, Signore, Signore, ed io darò, non vi ho mai conosciuto, perché volevamo benefici, ma non volevamo Cristo. Hai mai provato camminare su un binario della ferrovia? Io sì, in America ci sono tante ferrovie, e dove abitavo io crescendo c'erano tante ferrovie. Allora per noi era un gioco di andare alla ferrovia, al binario, quando non c'erano treni, e cercavi di camminare sopra. E se guardavo davanti a me al binario ce la facevo, ma se toglievo gli occhi non ce la facevo, cadevo. Se guardavo in avanti, non proprio giù, non giù, ma neanche lì, no, guardavo circa là, che era circa tre delle, come si chiama, traversine. In America i traversine, almeno all'epoca, erano fatte di legno. Erano attaccate con grandi chiodi. E cosa si vedeva guardando in avanti? Tre traversine dove incrociava il binario, un traversino di legno con dei chiodi. Cosa vedevi? Una croce. Vedevi una croce. E guardando in avanti al punto dove si vedeva la croce, si poteva andare senza cadere. Che lezione spirituale per noi. nella vita cristiana se teniamo gli occhi su Cristo e sulla verità che la nostra salvezza dipende totalmente da quello che Gesù ha fatto per noi sulla croce. Allora possiamo camminare bene nella vita cristiana senza cadere. Ma quando togliamo gli occhi da Cristo, cadiamo. Ricordate Pietro? Gesù camminava sull'acqua e i discepoli, la barca, erano terrorizzati. Non temete, sono io. E Pietro dice, se sei tu, Signore, chiamami, comandami a venire da te. Vieni, Pietro. E Pietro esce dalla barca e comincia a camminare sull'acqua verso Gesù. E andava tutto bene finché guardava a Gesù. E quando ha smesso di guardare a Gesù, ha cominciato a vedere il vento in forma di tutte queste onde, andava giù sotto l'acqua. Salvami! E Gesù stese la mano, lo tira su. Poi ha rimproverato tutti per la mancanza di fede. Mancanza di fede. Quanto è fondamentale che teniamo gli occhi su Cristo e sulla sua opera. Non come un nostro Cristo che ci dà quello che voglio io, no, ma su Cristo che è andato alla croce per pagare i miei peccati. Quanto è fondamentale nel cammino cristiano che guardo in avanti a Cristo. Ma è costoso fare questo. Gesù deve essere il centro di tutto. Abbiamo letto in Marco 8 che ognuno deve prendere la propria croce, deve rinnegare se stesso. Voglio leggere Luca 14, 26-27, che parla di questo, dando altri aspetti di questo. È un cammino costoso. Luca 14, 26-27. Se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, la moglie e i figli, i fratelli e le sorelle, e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chiunque non porta la sua croce e mi segue, non può essere mio discepolo. Per capire, dobbiamo capire che nei quattro Evangeli, anche all'inizio di Atti, essere discepolo è semplicemente un altro modo per dire essere salvato. Non sta dicendo che ma ci sono i salvati e ci sono quelli più zelanti, no? Sta parlando di chi può essere salvato e dice, se uno non odia tutto quello che è prezioso, perfino la propria vita, e non porta la propria croce e seguire Gesù, non può essere salvato. Per essere salvato, per seguire Gesù, Gesù Cristo deve essere il nostro tutto. Deve essere il nostro tesoro, deve essere il desiderio del nostro cuore. Dobbiamo desiderare Gesù Cristo più di quanto desideriamo qualunque cosa o persona. Il nostro amore per Gesù deve essere tale che è come se odiassimo gli altri. Il nostro amore per Gesù deve essere così grande è come se odiassimo gli altri e anche la propria vita. Nello stesso modo che non si riesce a camminare senza cadere se non tieni gli occhi su Gesù Cristo, così se Cristo non è il vero tesoro del tuo cuore, non puoi essere salvato. Perché cos'è la salvezza? Noi non vogliamo di natura lasciare i nostri peccati. Non vogliamo. Non vogliamo di natura umiliarci. Assolutamente no. Vogliamo dare spazio al nostro peccato. Ed è solo quando vedo in Cristo il tesoro che desidero più di tutto che sono disposto a ravvedermi. E quindi se non vedo Cristo così, vorrò le benedizioni di Dio. Certo, quello sì. Vorrò l'aiuto di Dio, ma non vorrò Dio. Non vorrò Cristo. Notate come Cristo descrive la salvezza in Matteo 7, 13, 14. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta, e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Gesù qui dice che la via della vita cristiana è una via angusta, una via difficile alla carne, perché è una via in cui dobbiamo dire costantemente alla carne no, no, no. Chi vuole venire dietro a me deve rinegare se stesso. È una via angusta. Non è facile dire no alla carne, perché la carne vuole, e la carne è abituata a cercare, ad ottenere, e dire no alla carne tutti i giorni non è facile, è una via angusta, ma questa è la vera vita cristiana. E mi colpisce che Gesù qui dichiara che pochi sono coloro che trovano questa via, che trovano la vera salvezza, pochi. Come stiamo vedendo, essere salvati non è dire la cosa giusta. Io credo in Gesù. Tu puoi dire quello e non avere Gesù. Non è dire, oh, io credo in Gesù, Gesù è mio salvatore. Tu puoi dire quello e non avere Gesù. È facile dire quello. La salvezza è seguire Gesù, aggrapparci a Gesù. Io non posso lasciarlo, Lui è la mia vita. Quindi io lo seguo, non lo lascio. Confido in Lui, vederlo come la tua giustizia, aggrapparti a Lui giorno per giorno, dicendo no alla carne, perché la carne ci fa allontanarci da Cristo. Dare spazio alla mia carne mi allontana da Cristo. Quindi dare spazio al mio orgoglio, non voglio umiliarmi, non voglio chiedere perdono, non voglio rendermi, non voglio negarmi questo o quell'altro, mi allontana da Cristo. Non è seguire Cristo. Galati 2, l'Apostolo Paolo descrive qualcosa che è vero per ogni vero credente. Galati 2, 20. Io sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non sono più io che vivo. Dico no alla carne. Prima era la mia carne che dirigeva la mia vita. Facevo quello che volevo io, o almeno cercavo. Ma adesso no, dico no alla carne, rinnego me stesso. Quindi non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Io lo seguo, lo seguo, lo seguo. Dobbiamo far morire la carne in noi. Ed è un combattimento giorno per giorno. Ecco perché Paolo dichiara, non sono più io che vivo, non è più la mia carne che controlla la mia vita. Che succede quando viviamo così? Grazie a Dio, quando viviamo così, la potenza di Cristo opera in noi. Quando noi diciamo no alla carne, la potenza di Dio opera in noi, Efesini 6:10 diventa vero, leggo, del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della Sua potenza. Quando mi arrendo veramente a Gesù, posso fortificarmi nel Signore, nella forza della Sua potenza, e così posso superare ogni prova, ogni difficoltà. Nella vita cristiana ci sono tante cose che ci ostacolano da camminare vicini a Cristo. Dobbiamo combattere e crocifiggere questi ostacoli. Galati 5:24 dichiara: ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Quelli che sono di Cristo, quelli che veramente appartengono a Cristo, hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Giorno per giorno fanno questo. Questo non è una guerra che si fa una volta per sempre. Sì, ho creduto in Cristo quando avevo 9 anni e da quel punto... No, è un combattimento che dura tutta la vita. Grazie a Dio, non vuol dire che combatti ogni peccato costantemente, c'è di avere un livello di vittoria e poi Dio ci fa vedere i peccati più profondi che neanche vedevamo prima e possiamo rendendoci confessando avere vittoria e poi vedere ancora altri più peccati, la crescita è quello, anche se siamo sempre capaci a cadere nei peccati più profondi, Re Davide, che terribile esempio. Ma la vera vita cristiana è crocifiggere la carne giorno per giorno. In Colossesi 3, 1 a 10, troviamo una descrizione dei veri credenti insieme a delle esortazioni. Seguite mentre leggo Colossesi 3, da 1 a 10. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disobbedienza, fra cui un tempo camminaste anche voi quando vivevate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza o alcun parlare osceno. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza all'immagine di colui che l'ha creato. Anche questo brano rende chiaro che ogni persona che si dichiara credente deve scegliere. Perché cosa stai vivendo? Per le cose terrene o per le cose eterne? Quanto è fondamentale che guardiamo in avanti a Cristo. Guardiamo le cose che ci aspettano alla presenza di Dio, anziché focalizzare sulle cose terrene. Dobbiamo far morire, dice il brano, ciò che in noi è terreno. Far morire, che vuol dire che abbiamo ancora in noi quello che è terreno. Abbiamo ancora questi peccati dentro e dobbiamo far morire queste cose. La nostra carne si alza la sua testa ogni giorno, in certi momenti più forti degli altri. Dobbiamo far morire quello che in noi è terreno. Ricordiamo quanto il peccato è grave, così grave che suscita l'ira di Dio. Ricordiamo che la vita nella carne era la nostra vita, vivevamo in quella vita, ma non dobbiamo più camminare in quella via. Siamo nuove creature, apparteniamo a Cristo, camminiamo in ogni campo della vita, in novità di vita. Non lasciamo alcun campo in cui camminiamo ancora nella carne. Non cerchiamo di ignorare qualche campo di peccato. Non vogliamo trattare quello. Qualche cosa sappiamo che non va bene, un modo di fare, un comportamento, un modo di reagire, un certo aspetto di orgoglio. Non cerchiamo di ignorare. Ci ostacolo da Cristo. Presentiamo tutto a Cristo. Torniamo al nostro esempio di camminare sopra il binario della ferrovia. Ricordate che ci sono due binari. Ci sono due binari. Quanto è importante chi scegliamo a camminare accanto a noi, sull'altro binario, tenendoci per mano. Questo è validissimo, questo è importantissimo, soprattutto il matrimonio, ma anche altri rapporti. Qualunque rapporto stretto è un'influenza. Se una persona cammina accanto a noi sull'altro binario e anche lui o lei guarda in avanti a Cristo, allora tenendoci per mano diventa un grande aiuto. Ci aiuta a non cadere. Ma dall'altro lato, se la persona non guarda a Cristo e ci tiene per mano perché abbiamo scelto di camminare insieme e quella persona cade, cosa fa a noi? Ci tira giù. Ci tira giù. E lo stesso se tu, la persona sta cercando di guardare Cristo e tu no, tu tiri giù. Non puntiamo il dito all'altra persona, anche noi. Quanto è importante che scegliamo bene chi cammina accanto. In Luca 14:26 leggiamo: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, la moglie e i figli, i fratelli e le sorelle e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Allora, odiare qui non vuol dire odiare, perché la Bibbia ci comanda, per esempio, ai mariti di amare la moglie. Insegna alle giovani, le donne anziane devono insegnare alle giovani donne a amare il marito e i figli. Quindi non dobbiamo odiare in quel senso, ma l'amore per Cristo deve essere tale che è come se l'amore per l'altro fosse odio. Cristo deve avere il primo posto, non il coniuge, non i figli, ma Cristo. Tu ami i tuoi figli? Mostra più di Cristo a loro. Se tu innalzi i figli per mettere Cristo in un secondo piano, tu non stai amando i figli, perché l'amore che cos'è? L'amore è impegnarsi per il vero bene dell'altra persona. Quindi se io passo tempo con i figli che avrei dovuto passare col Signore, non sto amando i figli, sto mostrando loro un brutto esempio, trascinando loro lontano da Dio. Quindi, se tu hai il cuore di amare Cristo, scegli come compagni di vita, matrimonio e anche amicizia, persone che hanno quel cuore. E sarà un grandissimo aiuto per te nella vita. Voglio fare un commento per chi è sposato e ha un coniuge che non cammina guardando a Cristo. Allora, tu sei sposato davanti a Dio. Dio, quel matrimonio va avanti e non devi dire ma voglio uscire, no, tu sei sposato. Quello che serve è di cercare di avere il matrimonio migliore possibile e tu non devi trascurare il matrimonio. Dall'altro lato non devi lasciare che il matrimonio ti trascina lontano da Cristo, perché Dio dà la grazia anche in questi casi. Un esempio di questo troviamo in 1 Pietro 3, in cui Dio guidò l'Apostolo Pietro a scrivere a donne, mogli che avevano mariti non credenti. E notate che la soluzione non è la separazione o il divorzio, è camminare in santità davanti al marito non credente. Leggo 1 Pietro 3 da 1 a 6. Similmente voi, mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, affinché, anche se alcuni non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Quando vedranno la vostra casta condotta, accompagnata da timore, il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare i gioielli di oro o indossare i belli vesti, ma l'essere nascosto nel cuore, di un'incorrotta purezza di uno spirito mansueto e pacifico, che è di grande valore davanti a Dio. Così infatti si adornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, stando sottomessi ai loro mariti, come Sara, che ubbidiva ad Abramo, chiamandolo Signore. Di essa voi siete divenute figlie, se fate il bene, e non vi lasciate prendere da alcun spavento. Avete visto? Non ha detto, mogli, se il marito non è credente, lascialo, no. Sii di esempio a lui. Mostra, guadagnalo, non con la predicazione, ma con il vostro esempio. Quindi, se uno non è sposato, non sposarti con chi non cammina guardando a Cristo. Però chi è sposato fa il meglio di quello che hai. Ma per chi non è sposato, quanto è importante? Sì, ma dai, è credente, ma guarda veramente a Cristo. Non dice di essere credente, ma guarda in avanti, questo è il suo cammino. Fa morire ciò che in lui è terreno o in lei. Si rinega, prende la sua croce. Non guardate solo che per modo di dire è credente, ma come cammina. E questo vale sia per il matrimonio, ma vale per amicizie. Voglio leggere 2 Corinzi 6, 14 a 18. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il Tempio del Dio vivente. Come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò e sarò un padre per voi e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Dio ci comanda a non metterci sotto un giogo con uno che non è fedele, che non cammina con Dio. Certamente il matrimonio è il giogo, quell'attrezzo si metteva sopra i buoi per farli tirare l'aratto. Il matrimonio è il giogo più stretto, ma anche l'amicizia, anche essere in società, ci sono tanti giochi. Non mettetevi sotto un giogo che non è per voi. Allora, il matrimonio è per la vita, altri rapporti no. Il matrimonio è quello e bisogna tenerla, ma se tu hai amicizia o compagnia e sono persone che non sono un'influenza positiva, non camminano guardando a Cristo, quel gioco si può rompere. Non dico di mai dire buongiorno a quella persona, ma può non più essere il gioco, non può essere la compagnia con cui passi tempo, perché ti farà cadere giù dal binario, per forza. E può essere non solo persone, ma può essere quello che leggi, può essere quello che ascolti, quello che guardi, tutto quello è compagnia. Io direi che ormai tante persone passano più tempo interagendo con lo schermo che con persone in carne e vita. Anche quella è una fortissima compagnia. Scegliete bene la compagnia. Allora, voglio fare un altro esempio del camminare sul binario, ma questo esempio vale solo simbolicamente per il cammino cristiano. Non vale se cammini sopra un vero binario. Ok? Quindi, questo è solo simbolico. Se tu sai che devi guardare e restare sul binario, tu non scendi per nulla, anche se arriva un treno. Perché sarebbe facile dire, pericolo, mi butto giù. Allora, su un vero binario sarebbe da fare. Su un vero binario, non sto suggerendo a nessuno di rimanere, ma nella vita cristiana ci sono costi altissimi. Ci sono costi altissimi. Prende la sua croce, a volte vuol dire letteralmente alla morte. Vuol dire perdere il lavoro. Può essere perdere i rapporti preziosi. Sarebbe facile sul binario salvarsi la vita, basta che mi butto giù. Ma se no, il mio posto è su quel binario e con Cristo è il mio posto. Non tengo conto del costo. Io non mi muovo. Io mi fido di Dio e se devo morire, muoio. Così dice Gesù in Luca 17:33, Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà, e in Marco dice per amore mio e dell'Evangelo, la salverà. Tu dici, Signore, non mi importa la mia vita, io voglio più di te. Dio ti farà perdere. Dio ti farà perdere, perché così conoscerai il tuo cuore. Ricordate un grande uomo di Dio, il padre della nazione di Israele, chi era? Abramo, dopo il nome Abramo. Abramo, e Dio ha messo lui alla prova, cosa ha detto? Prendi tuo figlio, tuo unico figlio con la moglie, colui che ami, e portalo sopra la monte che ti indicherò per sacrificarlo. Ami Cristo, vuoi Cristo, costa quello che costa. Avere Cristo ci costerà il nostro tempo. Tempo che volevi nella carne spendere altrove, ci costerà i nostri soldi, ci costerà i nostri diritti, ci costerà una vita comoda, ci costerà l'approvazione degli uomini. E a volte ci costerà rapporti preziosi a noi, ma vale la pena. Nulla vale quanto avere un rapporto stretto e intimo con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Nulla può soddisfare i nostri cuori se non quel rapporto con Cristo. Se abbiamo tutto il resto, il cuore non sarà soddisfatto. Solo Cristo. Dobbiamo essere pronti a perdere tutto quello che ci era importante e prezioso. Dobbiamo amare Cristo così tanto che coloro che non amano Cristo così ci accuseranno di odiare le persone intorno a noi. Non è vero odio, però l'amore per Cristo è così grande per chi non capisce ci vedranno come pazzi, come esagerati per forza. L'Apostolo Paolo capiva il valore di Cristo. E voglio leggere Filippesi 3, leggo da 7. Come vedeva tutto quello che prima gli era importante. Ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenute una perdita a causa di Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quello che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo posso giungere alla risurrezione dai morti. Non che io abbia già ottenuto il premio o sia già arrivato a compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Paolo capiva quello che dobbiamo capire noi, il vero valore di Gesù Cristo. Paolo capiva che Gesù vale più di tutto il resto messo insieme. Paolo capiva che Cristo vale così tanto che tutto quello che ci era importante è come spazzatura, è da considerare spazzatura per l'eccellenza di conoscere Cristo Gesù. Uno potrebbe dire, ma questo è esagerato. È Dio che ci dà tutti questi doni. E Dio ci dà doni da godere, la famiglia è da Dio, tante cose sono da Dio, ma dobbiamo vedere Cristo come così prezioso che sono pronto a lasciare qualunque cosa che Cristo mi ha dato, perché voglio più di Lui. Nella carne sembra importante quello che gli altri pensano di noi, come esempio, giusto? Quanto viviamo come gli altri ci vedono. Ci facciamo belli, quello che compriamo, come ci vestiamo, la macchina che abbiamo, il modo che facciamo, ci importa come gli altri ci vedono, ma cosa cambia veramente? Quanto ci benedice come gli altri ci vedono, effettivamente? Importa come Dio mi vede. Nella carne le cose materiali sembrano di essere importanti, ma quando abbiamo di che nutrirci e di chi coprirci, il resto non importa. Anche i rapporti, per quanto hanno un vero valore davanti a Dio, non devono mai ostacolarci nel nostro cammino con Cristo. Cristo vale più di tutto. Come dobbiamo vederci e come dobbiamo vivere la vita cristiana? Paolo esorta Timoteo, secondo Timoteo capitolo 2, come vivere. E sta parlando di tenere gli occhi in avanti, a dove stiamo andando, a quello che sarà la nostra eternità. Leggo. Per aiutarci a capire, dobbiamo vivere aspettando di vedere Cristo faccia a faccia. Secondo Timoteo 2, 1 a 7. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Tu dunque sopporta afflizioni come un buon soldato di Gesù Cristo. Nessuno che presta servizio come soldato si mischia nelle faccende della vita, se vuole piacere a colui che l'ha arruolato. Similmente, se uno compete nelle gare atletiche, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. L'agricoltore che lavora duramente deve essere il primo a goderne i frutti. Considera le cose che dico, ed il Signore ti dia intendimento in ogni cosa. Un soldato vive pensando alla vittoria, che in quell'epoca veniva donato un grande pezzo di terra, per esempio. Un agricoltore pensa alla raccolta. Uno che compete nelle gare atletiche pensa alla corona. E noi, l'unico modo di tenere gli occhi su Cristo è non pensare ad oggi. Perché spesso dico, ma perché Dio ha permesso questo o quello? Se guardo ad oggi, se penso che le benedizioni vuol dire una vita meno dolorosa, più bella, invece se guardo in avanti a quel giorno in cui Cristo Gesù arriverà, lo vedrò, e adesso tutto qua sarà lasciato e sarò con Lui per sempre. Questo è l'unico modo di camminare guardando a Cristo adesso. Tenere quello in mente. Tanti di noi ci chiamiamo figli di Dio, salvati in Gesù Cristo. Quando consideri la tua vita, alla luce di quello che abbiamo letto in questi brani, in questo sermone, come va il tuo cammino? Stai seguendo veramente Gesù Cristo? Stai vedendo il valore di Cristo? Stai guardando a Cristo? Oppure tu vedi la vita cristiana come una serie di regole che devi a cui ubbidire e cose da fare? Prego che possiamo vedere più di Cristo e che possiamo, vedendo in Lui tutto, seguirlo. Le vere pecore ascoltano Gesù e lo seguono. Seguirlo in ogni azione, in ogni parola, in ogni decisione, piccola o grande. Non solo, no, io sono un buon cristiano. No, io voglio seguire Gesù veramente in ogni cosa che faccio, in tutte le decisioni che prendo. E vogliamo scegliere rapporti che ci aiutano a camminare più vicini a Cristo. Se io mi metto accanto un uomo, un fratello, che è molto zelante e guarda a Cristo, se non ho un rapporto di trasparenza con Lui e non condivido il mio cuore, sarà un grande aiuto? Se il rapporto resta solo superficiale, Resta magari su qualche dottrina intellettuale, ma non apre il mio cuore. Sarà un aiuto a camminare bene senza credere? No. Servono rapporti veri, trasparenti, dove possiamo veramente aiutare l'uno l'altro. Non è facile. È per quello che dobbiamo rinnegare a noi stessi. Dobbiamo prendere la nostra croce, perché non è facile, ma è possibile in Cristo. Fortificatevi nel Signore e nella forza della Sua potenza. Cristo è tutto. Io prego che lo vedremo sempre di più per quello che è, che cammineremo umilmente per avere più di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, Tu sei Santo, Padre. Non possiamo comprendere quanto i nostri peccati sono gravi se non cominciamo a comprendere di più quanto Tu sei Santo. E perciò i nostri peccati sono veramente gravi. È per quello che non c'era altro rimedio se non solo mandare Tuo Figlio come propiziazione per i nostri peccati. E Gesù Cristo ha pagato con il Suo sacrificio, ha pagato, ha subito la Tua ira che era destinata ai nostri peccati, a noi. Vogliamo vederti di più, conoscerti di più, e quello possiamo fare in Gesù Cristo. Mostrici più il valore di Cristo, ma aiutaci a capire che dobbiamo mettere giù, sacrificare tutto quello che ci ostacola. Dobbiamo rinnegare a noi stessi. Dobbiamo prendere la nostra croce, perché vediamo che Cristo vale tutto, perché Cristo vale tutto. Grazie che possiamo avere Gesù Cristo e vogliamo Cristo e vogliamo sempre più di Cristo. Opera che possiamo avere più di Cristo. Grazie che ci hai mostrato la via. Vogliamo camminare in quella via. Opera in noi. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.